Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi, come sempre, fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, il numero per scriverci durante questa puntata con una mail, potete farlo però anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it, oppure potete naturalmente farlo sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con le tag di tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica e di musica classica. Vi parleremo di un celebre autore tedesco, Lukas Berfus, che è presente a Book Pride, con cui Radio Popolare ha una media partnership, e quindi quasi tutti i giorni parliamo di autori, appuntamenti di Book Pride. Vi parleremo di un altro invece spettacolo tratto da un'idea di Eugenio Monticolla, mai abbastanza rimpianto, prosecutore dell'attività della compagnia marionettistica Carlo Colla e figli. Ce ne parlerà Franco Citterio, Teste di legno. Si parla ovviamente di uno spettacolo di marionettismo, però sentirete è particolare, e si terrà al Teatro Gerolamo, che poi è stato per tanti decenni il teatro delle marionette Colla. E ancora, adesso la nostra prima voce ci parla di cinema. Anzi, sono due le voci, Jasmine Trinca e Andrea De Sica, rispettivamente interprete e regista di Gli occhi degli altri, film in uscita proprio quest'oggi. E allora noi vi facciamo ascoltare il servizio di Barbara Sorrentini.
Cosa proviene questo film è un po' raccontare come va a finire, è un caso di cronaca, però la cosa bella, oltre naturalmente alla storia, è proprio l'ambientazione, lo stile che riporta un cinema che abbiamo un po' dimenticato. Racconta tu come è nato questo progetto.
Beh, questo è un film che nasce da un caso di cronaca celebre del 70, che è Il delitto casa di stampa, e che raccontava proprio un lato oscuro di una coppia molto in vista nella cronaca d'allora italiana, e che in qualche modo vuole raccontare un po' il nostro lato oscuro di oggi. Quindi è un film che parla del passato, però raccontando in qualche modo la contemporaneità. In che modo? Perché un film in costume, perché in qualche modo a me piace sempre, diciamo, un po' cambiare la forma di quello che faccio, però poi, diciamo, seguo un filo che ho cominciato dal mio primo film, di raccontare un po' questo dark side della nobiltà delle classi, diciamo, dirigenti qui da noi. E penso anche che in qualche modo questo fatto di cronaca e anche il nostro film un po' è stato il precursore di cose di cui si parla tanto oggi anche nella cronaca. Pensiamo anche ad Epstein, no, per esempio. Però ecco, è di fronte a me, cioè, Jasmine Trinca, che poi dà anima e corpo di questo film, e che si è riuscita veramente a mettere in gioco, che ha preso, diciamo, la sfida che l'avevo lanciata facendo leggere il copione, e l'ha veramente portata fino in fondo come una guerriera, dico sempre. E la vedrete, perché lei poi porta con sé il bello, nel senso la bellezza di questo personaggio femminile così attivo, così completo, così vitale, e allo stesso tempo anche i segni di quello che in qualche modo subisce nel momento in cui un rapporto d'amore diventa un rapporto di potere.
Sì, ovviamente tutto molto attuale, quello che dicevamo, questa atmosfera di cinema anni 60, mi ha ricordato ogni tanto Michelangelo Antonioni, adesso uso paroloni, ma anche su di te Jasmine, a me ha ricordato un po' Monica Vitti e un po' Anne Bancroft.
Anne Bancroft, mamma mia!
Non te l'aspettavi?
Non che Monica Vitti, no, ma certo, mamma mia, no. Beh, bellissimo, non per me, dico per l'evocazione. Questo, vabbè, lo fa il cinema di Andrea, secondo me, che è un cinema in effetti evocativo, sicuramente, che guarda a delle creature preesistenti, però facendole rivivere in modo completamente inedito, perché quello che lui spesso racconta, cioè di provare a guardare la borghesia dal retropalco, no? Svelare degli aspetti, diciamo, controversi, neri, anche ironici a tratti, della classe dirigente, insomma, non è poco. Comunque, io mi sono presa da una parte il piacere di fare questa cosa, perché è stato un film con una lavorazione davvero piacevolissima nonostante il racconto, e questo grazie ad Andrea e grazie anche a Filippo Timino, che è il mio compagno vero di questa avventura, a proposito di citazioni. E però allo stesso tempo è stato un film dove ho provato veramente a metterci il corpo in un modo completamente sensoriale, con un tipo di reazione proprio primordiale. Ho cercato di mettere il corpo a disposizione del racconto, non soltanto così spogliato, ma raccontare di quel corpo che cosa vuol dire essere appunto abusato, e quando dico abusato non intendo soltanto fisicamente, ma proprio concettualmente, come idea di uno spazio che non viene lasciato libero nel suo autodeterminarsi.
Ma infatti è molto interessante il lavoro fatto su questa figura femminile, no? Che passa dall'essere oggetto, da essere un corpo, ma anche da essere molto forte. Erano altri tempi quelli, per cui un lavoro che appunto ancora oggi è molto importante, ma veramente affonda al passato. Insieme, come ci avete lavorato a questo?
Ma diciamo che, come sempre, chi dirige il film è la sceneggiatura, no? Quindi c'è stata una scrittura bella, una bella fase con Gianni Romoli e Silvana Tamma, diciamo, dove questi personaggi hanno preso corpo, e Jasmine mi ha fatto piacere perché era già molto chiaro, diciamo, il progetto e anche il percorso di questa protagonista, e quindi per lei era appunto cercare di capire, no, certi passaggi, se vuoi più rischiosi, anche più equivoci, no, che potevano sembrare più equivoci, perché poi diciamo che noi facciamo un racconto anche nella sessualità dentro un rapporto di coppia, no, che ha tanti risvolti anche disturbanti in un certo senso, e quindi è stato proprio un avvicinarci, cioè cercando di capire di volta in volta quale fosse il punto emotivo, psicologico, anche se vuoi ideale, no? Di quello che abbiamo incontrato, no? E di volta in volta appunto io vedevo questa donna stare bene, soffrire, è stata una cosa molto, come dice lei, proprio vissuta nella carne, vissuta molto viscerale, per questo anche impegnativa. Però ecco, penso e sono contento che poi alla fine quello che è stato letto fino ad oggi del film in realtà non è stato così equivoco, però sono contento perché poi il film ha trovato una sua chiave molto equilibrata, chiara e spero forte.
Le atmosfere sono veramente avvolgenti, insomma, ti catturano molto, e anche i luoghi. Dove avete girato? Dove avete trovato questo posto?
Beh, questa è la grande leggenda di come nasce il film nella fantasia di Andrea, l'incontro via mare con l'isola di Zannone, le isole Pontine nel Lazio. Andrea vede quest'isola dominata dalla natura, dove c'è una sola costruzione, diciamo, che resiste, ma non resiste neanche più tanto, no? Che era questa villa dei Marchesi, leggendaria, abitata ormai dai mufloni, come se la natura si fosse ripresa il suo posto. E in effetti poi nel film di Andrea è interessantissimo come lui ci mostra questi potenti, questi borghesi che pensano di poter dominare e comandare su tutto, compresa la natura, con la caccia, con la legge proprio del più forte, del prepotente. E quindi abbiamo girato tra le isole Pontine, che sono appunto proprio evocazione di quello spazio, e una piccola finzione scenica all'Argentario, insomma sempre su delle scogliere che ricordavano moltissimo, no, quelle zone.
Ancora una cosa per te, per la regia, per lo stile, se ti sei ispirato a qualcosa. Di citazioni se ne vedono tante, se sono volute, se sono cercate, insomma se c'è un'ispirazione di base anche.
Allora, rispondo sempre in modo un po' bipolare, perché da una parte appunto volevo fare un film molto contemporaneo, anche più scarnificato, essenziale, no? E dall'altra però invece volevo che ci fosse la percezione di vedere qualcosa che venisse da, come se fosse un'evocazione, no? Di un qualcosa che non esiste più. Se posso fare una citazione specifica, appunto al di là dello stile che poi in qualche modo nasce appunto, tu hai citato L'avventura ed è un film per me fondamentale, però c'è un personaggio interpretato da Carmen Pommella che fa la maga Pasqualina, ecco, e lì penso proprio di essermi cercato in piccola parte di ricongiungere con la grande commedia all'italiana, diciamo, degli anni 60, di cui un po' sono anche portatore per DNA, e quindi mi piaceva, ecco, soprattutto tirare fuori l'italianità di quel tipo di cinema là.
E allora questa era l'intervista di Barbara Sorrentini a Jasmine Trinca e Andrea De Sica, rispettivamente interprete e regista di Gli occhi degli altri, film che esce nelle sale proprio quest'oggi. Sitting in my car.
Thank you. love you, Cherry. Even though this whole thing's crazy, I think I love you, Cherry. Even though this whole world's crazy, I think I love you, Cherry.
Sun Little con la sua Cherry ci ha accompagnato al nostro prossimo ospite, ospite ricorrente ai nostri microfoni, ma anche perché molti sono gli spettacoli della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. L'ultima volta che ci siamo sentiti era per una nuova produzione, quella del Romeo e Giulietta nell'atelier di via Montegani. Stavolta invece andiamo al Teatro Gerolamo, che lo ricordiamo ancora una volta, a parte che molti di coloro che ci ascoltano lo sanno, è stata la casa per decenni della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Da quando è stato restaurato, i Colla ci ritornano almeno una volta all'anno. Da giovedì 19 a domenica 22 andrà in scena Teste di legno, da un'idea di Eugenio Monticolla, che ricordiamo anche noi con grande affetto ogni volta che lo nominiamo. Il testo, le scene, le sculture e le luci sono di Franco Citterio, che è tornato a trovarci. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Teste di legno, lo ricordiamo, era un concetto di spettacolo leggermente diverso, diciamo, da altri spettacoli dei Colla, giusto?
Sì, assolutamente giusto, è uno spettacolo che noi definiamo con marionette a fili corti e con i marionettisti a vista. Sono spettacoli che rappresentiamo poco a Milano e per cui abbiamo pensato, in accordo con la direzione del Teatro Gerolamo, di presentare questo spettacolo un po' come fosse un evento. È un'idea che era nata con Eugenio Monticolla ancora una ventina d'anni fa, non questo Teste di legno, ma soprattutto questa tipologia di spettacolazione. Lui aveva pensato un prodotto che si intitolava Marionette che passione, dove il marionettista a vista, per cui non più sul ponte di manovra e non più mascherato dall'apparato scenotecnico che in genere si scorge nei nostri spettacoli, serviva per, in qualche modo, in maniera quasi didattica, era un prodotto che era stato pensato per le scuole, per spiegare un pochino tutte le tipologie del teatro di figura e in particolar modo ovviamente il linguaggio della marionetta a filo, che è il linguaggio espressivo della compagnia da 200 anni a questa parte. È successo poi che c'è stato quell'anno che tutti ci ricordiamo di pandemia e noi non potevamo più salire sul ponte di manovra perché le ristrettezze facevano sì che non potevano stare quattro persone, quattro marionettisti in un metro quadro, e abbiamo pensato questo prodotto di in qualche modo tematizzarlo, e da lì sono nate una serie di spettacolazioni tematiche, e questo è stato il secondo progetto che è nato nel 2022.
Ecco, quindi un pochino l'abbiamo intuito, e devo dire che ne avevamo parlato anche a suo tempo nel 2022, ricordiamo a chi ci sta ascoltando, anche perché il pubblico è sempre nuovo, che cosa vedranno esattamente?
Ma intanto il titolo è un titolo abbastanza forte ed è anche abbastanza polivalente. Vedranno un po' il mondo delle teste di legno, per cui vedranno la marionetta anche spogliata dei propri abiti, per cui non più il personaggio in quanto tale, ma la marionetta come strumento di lavoro. Ovviamente nella narrazione, e qua abbiamo recuperato un canovaccio storico del 1916, che era di fatto la trama di un film che è stato girato nel 1916 in piena prima guerra mondiale, per cui parlando di teste di legno, il film si intitolava Il sogno folle. Noi abbiamo pensato di adattare questa tematica a questa titolazione, per cui teste di legno si allude anche alle teste di legno, che a una denuncia dei poteri forti, in qualche modo, che molto spesso stanno nelle sale dei bottoni, e vediamo un po' quello che ci sta succedendo attorno. Nel 2022 noi l'abbiamo riallestito questo spettacolo, abbiamo pensato questo percorso proprio perché era freschissima lo scoppio della guerra russo-ucraina. È triste pensare che di fatto tematiche del genere che sono nate nel 1916 in piena prima guerra mondiale potessero essere attuali nel 22 e ancora più attuali oggi guardandoci attorno.
Veramente, credo proprio di sì. Tra l'altro, chiaramente, insomma, vedere i marionettisti con le marionette eccezionalmente mosse, come diceva Franco Citterio, a fili corti, è già di per sé, sarebbe solo questo, diciamo, uno spettacolo, al di là di quello che poi le marionette raccontano, il lavoro che voi fate, ricordiamolo ancora, la compagnia è formata attualmente da quanti marionettisti?
Allora, attualmente la compagnia è formata da 10 marionettisti più una serie di persone che servono per organizzare e coordinare il tutto, più tutte le collaborazioni esterne che sono legate all'aspetto attorale della registrazione delle voci, piuttosto che l'aspetto musicale. Per questo spettacolo il pubblico vedrà in scena 5 marionettisti che vestiti di nero, che si muoveranno cercando di farsi notare il meno possibile, ma l'attenzione in genere va sulle marionette. E per questa particolare ripresa dello spettacolo, per questi 4 giorni, avremo addirittura 2 musicisti in sala che eseguiranno parte delle musiche di supporto allo spettacolo, e la voce di Carlo Decio, che sarà presente come narratore, che staranno in buca e in qualche modo avranno la conduzione del tutto. Lo spettacolo, la trama è semplicissima, nel senso che le marionette, quando vengono abbandonate nel proprio laboratorio, assumono una vita propria, ed è una tematica che ricorre spesso anche in tutta una serie di repertori vari, dalla Petrushka alla Botta-Giulio, eccetera. Qui parte tutto un discorso di schieramenti dei diversi personaggi: i personaggi buoni fra di loro, i personaggi cattivi si allineano, e poi arriva a un certo punto uno strano personaggio, questo Re Barbarus, che è la più terribile delle marionette, che trova su un baule un giornale abbandonato da un marionettista che parla appunto di questa grande guerra. Si allude al primo conflitto mondiale, ma si allude alla guerra in senso lato, e da qua parte il sogno folle delle marionette più terribili di intraprendere questa corsa agli armamenti e alla conquista del mondo. Poi porteranno alla distruzione del mondo, ma dal nulla gli animi puri riusciranno a far rifiorire la natura, gli animali, i buoni sentimenti, per ritornare al laboratorio, scena dalla quale è partita tutta la trama, nel quale si troveranno tutti gli elementi al proprio posto: Pinocchio con la sua luce, Hans con Lise, John Silver con Jim. L'unica marionetta fuori posto è proprio questo Re Barbarus, che si ritroverà aggrovigliato nei propri fili, e verrà rimesso in laboratorio sul banco da lavoro del falegname per una buona sistemata. È una metafora che un po' da sognatori, diciamo così.
È una metafora, beh, insomma, voi sognatori lo siete sempre stati, a cominciare appunto dagli antenati della famiglia Colla, per arrivare fino a Eugenio Monticolla e a voi che lavorate adesso, che la fate vivere. Un'ultima domanda che mi incuriosiva molto: dato che ci sono anche dei cartonati, no, delle sagome che vengono utilizzate in questo spettacolo, come vengono confezionate, con che criterio, con quale metodo?
Allora, il concetto della sagoma è un concetto che esiste storicamente negli allestimenti anche della Carlo Colle Figli. Erano i cartonaggi che servivano per le figurazioni minori o le figurazioni che stavano sullo sfondo.
Gli sfondi, io ricordo, no? Famosi cartonati dipinti.
Infatti, in questo caso diventano dei veri e propri personaggi, per cui questi personaggi, inseguendo questo sogno folle, si gonfiano talmente tanto dei propri ideali, per cui a un certo punto esiste il doppio di questi quattro protagonisti, per cui il marionettista abbandona le marionette e usano queste sagome con delle caricature delle stesse fisionomie, un po' alla Daumier per intenderci, con questi testoni molto grossi che volano come dei palloncini, per poi scoprirsi essere delle sagome, cioè delle figure piatte. Abbiamo pensato di utilizzare le diverse forme del teatro che esistono nel teatro di figure in quello marionettistico, proprio andando ad utilizzare anche l'evocatività che può scaturire dall'oggetto stesso, per cui la marionetta tutto tondo, la sagoma con il testone grosso che si trasforma in una testa piatta.
Beh, insomma, è affascinante anche tutto il lavoro d'arte, perché insomma voi molto modestamente spesso parlate di artigianato, perché siete, no? Cioè avete un understatement storico nella definizione del vostro lavoro, invece è proprio arte, nel realizzare letteralmente, insomma, ogni elemento, anche il più piccolo.
Assolutamente,
che...
tutto realizzato rigorosamente nei nostri laboratori l'idea di queste spettacolazioni, di questi spettacoli a fili corti, per cui senza la struttura, senza tutta
la baracca,
quello che per i burattinai la baracca, per noi il castelletto, il pontino Manolo, eccetera, ha permesso ad esempio uno spettacolo come questo di essere rappresentato. Milano l'abbiamo rappresentato solamente fatto solo una replica in una delle nostre rassegne estive Marionette d'estate.
Mi ricordo.
Però poi l'abbiamo portato ad esempio al Museo Archeologico di Palermo piuttosto che all'Istituto di Cultura Italiana di Tbilisi, per cui è una spettacolazione che ovviamente eseguita in maniera leggera può essere adattarsi a diversi spazi. E qua a Gerolamo ci siamo divertiti in qualche modo, in accordo appunto con la direzione, di ridare un aspetto più di atmosfera, perché siamo in uno spazio attrezzato e in quello spazio, e mi piaceva anche molto il fatto che questa nuova declinazione di quella tematica del 1916, quando probabilmente quel film era stato girato lì al Gerolamo, non c'è più traccia della pellicola, ma noi abbiamo nei nostri archivi la traccia degli articoli giornali che sono usciti a testimonianza di questo film, con le fotografie dell'epoca che ripropongono le marionette che ancora adesso abbiamo in laboratorio. Per cui mi piaceva, e piaceva a noi marionettisti, riportare questa, far rivivere questa tematica proprio sulle tavole di quel palcoscenico.
Che meraviglia! E grazie a Franco Citterio, come sempre, che anche solo a raccontarlo ci fa vivere questo sogno dei Colla, come l'ha chiamato, insomma,
troppo buono.
no, sono sempre conversazioni che aggiungono tra l'altro una serie anche di informazioni, di elementi di conoscenza che non avevamo. Vi ricordiamo che da quest'oggi, dunque, fino a domenica, giusto, siete in scena al Gerolamo?
Sì.
Con
recite serale, sì. Fino a sabato e domenica pomeriggio.
Insomma, la casa delle marionette Colla, lo ricordiamo, originariamente erano proprio lì. Il Gerolamo si chiama così grazie a uno dei loro più celebri personaggi, forse più celebri.
Sì, a un personaggio della compagnia Fiando, compagnia per il quale era stato costruito il teatro, era stato pensato proprio un teatro di quelle dimensioni, sulla dimensione del personaggio che poi la compagnia Colla ha acquisito nel momento in cui è diventata teatro.
Giusto, bisogna dire le cose come stanno, il Gerolamo lo hanno acquisito, però insomma io lo considero, diciamo, proprietà in qualche modo dei Colla, perché loro lo hanno reso celebre, cioè, appunto per tanti spettatori e per molti decenni. Benissimo, allora grazie, buon debutto di questo spettacolo che, come avete sentito, non è stato per ora molto rappresentato a Milano, e quindi è veramente un'occasione.
No, per niente, infatti, una novità.
A risentirci, a presto.
Grazie, arrivederci, a risentirci a tutti gli ascoltatori.
A presto. E allora, ringraziando i Colla, ancora una volta volevamo segnalarvela questa cosa, perché appunto lo spettacolo si è davvero poco visto, tranne per chi un'estate fa, se non sbaglio, è andato a vederla all'Ansaldo, all'ex spazio Ansaldo, dove si teneva il festival estivo delle marionette Colla. Adesso abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo, andiamo a Book Pride con un importante autore di lingua tedesca. Ho detto autore tedesco, lui in realtà è svizzero tedesco, Lukas Barfus. Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E allora vi ricordiamo che saremo e siamo ormai per tutta la settimana media partner di Book Pride, che va a incominciare per un lungo weekend al Superstudio Maxi di via Moncucco, con tanti autori italiani e internazionali che presenteranno i loro libri. Uno dei più importanti scrittori di lingua tedesca, lui è svizzero-tedesco, sarà presente per l'esattezza sabato in sala Adelaide alle ore 16, proprio al Superstudio Maxi, per presentare il suo libro, Il cartone di mio padre, storia critica di un'eredità. È una riflessione molto profonda, spesso anche amara e provocatoria, sulle responsabilità delle generazioni passate verso le generazioni future e il loro destino, sulle relazioni familiari, sull'eredità che può essere anche un'eredità negativa, non necessariamente un'eredità positiva, ma il libro affronta anche grandi temi universali, come anche che cosa intendiamo noi lasciare a chi verrà dopo, quindi una riflessione anche su temi come la crisi dell'ambiente ed altri importanti argomenti di cui a noi interessa moltissimo. Lucas Berfus è collegato con noi e noi lo ringraziamo di essere a Radio Popolare quest'oggi. Guten Tag, herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Tag, buongiorno Milano.
Allora, Lucas Berfus è svizzero, quindi in realtà qualche parola di italiano la capisce, quindi nel caso ci aiuteremo così, ma gli farò le domande in tedesco. Le tradurrò e poi tradurrò le sue risposte. Die erste Frage ist sehr einfach, Lucas Berfus, aber ich glaube die Antwort ist nicht einfach. Mit Vaters Kiste sprechen Sie von einem Vater, den Sie nicht kennen. Ist das richtig? In Vaters Kiste, nel cartone di mio padre, parla di un padre che in realtà lui non ha conosciuto. È così?
Sì, è vero. Ich kannte ihn sehr schlecht. Die Begegnungen mit meinem Vater waren nur wenige. Aber es ist so, dass gerade die abwesenden Väter werden dann sehr präsent als Gespenster. Und sein Ruf und das, was er gemacht hat in seinem Leben und auch das negative Beispiel, die waren sehr präsent, gerade auch in den Erzählungen meiner Mutter.
Sì, sì, è vero, l'ho conosciuto poco, ma devo dire, nella mia esperienza personale, che i genitori, in questo caso i padri, lontani, sanno essere molto presenti. Il suo richiamo nella mia vita per quello che ha fatto lui nella sua vita e anche per l'influsso negativo che ha avuto sulla mia è stato estremamente presente, anche e soprattutto nei racconti di mia madre. Sie haben nur negative Sachen geerbt. So sieht es aus. Aber wie gesagt, das war auch ein Anfangspunkt für Sie, glaube ich. Nel libro il cartone, che appunto contiene poche cose, perché il padre che viene descritto lascia poche cose, lascia debiti, lascia una vita anche criminale che in qualche modo proietta un'ombra negativa, ma è anche un punto di partenza per il narratore. È così?
Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel und sehr schweres Gepäck von meinen Eltern bekommen. Und das hätte mich erdrücken können oder ich hätte es benutzen können, um etwas damit anzufangen, um Bücher zu schreiben zum Beispiel. Ja. Und deshalb ist es dann trotzdem natürlich eine Gabe und ein Geschenk, aber alle diese Dinge müssen zuerst verwandelt werden von etwas Schmerzhaftem in etwas Schönes und wie zum Beispiel in ein Buch.
Ja. Sì, in un certo senso sicuramente un punto di partenza. Io ho un bagaglio davvero molto pesante che mi sono trascinato dietro e che dovevo elaborare da parte della mia famiglia, dei miei genitori, non solo di mio padre. Però insomma, si può scegliere come usare un bagaglio familiare del genere. Io per esempio l'ho utilizzato per iniziare a scrivere libri in qualche maniera la riflessione diventa anche più ampia, più generale, come trasformare qualche cosa di brutto in qualche cosa che invece può essere bello o comunque può essere importante, intenso, significativo, come per esempio un libro. Eine andere Frage, die ich fragen möchte. Das Buch ist sehr wichtig, sehr interessant. Es hat auch irgendwie Humor gebraucht, um schlechte Sachen zu erzählen. Das ist etwas. Ha utilizzato l'umorismo anche per raccontare delle cose drammatiche, tragiche. No? È una scelta forte.
Ja, der Humor und der Witz und die Komik, das bringt einem natürlich auch durch schwere Zeiten. Und es gibt auch den Humor der Verzweiflung, aber ich glaube jetzt in diesem Buch gibt es auch einen Humor der Analyse. Wenn man etwas genau betrachtet, dann wird es häufig grotesk und wirkt zu etwas Seltsamen. Ich habe immer versucht, in meinem Leben jeden Tag ein Lächeln abzugewinnen. Man kommt besser durchs Leben und die Freude ist doch das, was einem jeden Tag die Kraft gibt.
Sì, l'umorismo, la battuta, anche come dire la storiella comica in qualche modo aiutano a superare i tempi difficili, questo certamente lo sappiamo, ma c'è anche un umorismo nella delusione, nel dubbio, che nasce dall'analisi dei fatti difficili della vita, che in qualche maniera finiscono per diventare, attraverso l'ironia, l'umorismo, anche grotteschi. In qualche maniera io cerco, almeno ogni giorno, di trovare uno spunto per una risata, per un sorriso. Questo in qualche maniera è diventato un po' un elemento caratteristico del mio modo di vivere, del mio modo di essere. Über Humor möchte ich etwas fragen. Es wird jetzt um 24. März 100 Jahre von die Geburt von Dario Fo. Er hat viele Sachen gesagt, die sind irgendwie sehr ähnlich an die Sachen, die Sie sagen. Er hat immer über sehr bestimmte Sachen gesprochen und Theater gemacht. Das heißt, die Letzte, nicht die Reiche, die Leute, die man nicht sieht. Und auch das Lachen, um irgendwas zu sehr wichtig und sehr schwer zu erzählen. Kennen Sie Dario Fo?
Ja, ich kenne Dario Fo und ich bin sehr erstaunt, dass er schon 100 wird in diesem Jahr. Er wirkt noch so jung. Und ich habe ihn viel gelesen und die Stücke wurden auch viel gespielt in der Schweiz. Das ist sicher eine Referenz. Ich glaube auch, die Leichtigkeit in den schweren Themen und diese fast traumwandlerische Sicherheit bei der Themenwahl, das hat mich sehr beeinflusst, ja. Und fürs Theater ist natürlich der Humor etwas auch ein Zeichen dafür, dass man etwas verstanden hat. Wenn man lacht, heißt das auch, man hat etwas verstanden und deshalb ist es sicher auch ein Element der Erkenntnis.
Sì, conosco Dario Fo, dice Lucas Beafus, lo ricordiamo, sta parlando con noi perché sarà ospite di Book Pride questo sabato con il suo libro Il cartone di mio padre, Vaters Kist, il titolo originale. Diceva conosco Dario Fo e devo dire che mi sembra un autore, nonostante cada adesso il suo centenario, ancora così giovane nei suoi temi e nel modo di affrontarli. Tra l'altro molti dei suoi pezzi sono stati rappresentati spesso in Svizzera. La leggerezza nell'affrontare temi molto seri, perché nella domanda che gli ho fatto gli avevo chiesto se trovava delle somiglianze, insomma, del suo pensiero, il modo in cui Dario Fo spesso si è occupato degli ultimi, degli invisibili, ha detto cose molto serie, però attraverso la risata, lo sghignazzo lo chiamava lui. Diceva appunto la leggerezza in tempi difficili è certamente uno strumento prezioso e anche la sicurezza che in qualche maniera questo consente. E quindi per quello che riguarda il teatro, tra l'altro, appunto l'umorismo è un elemento, un veicolo, uno strumento estremamente importante, anche di accrescimento della conoscenza. Die letzte Frage, oder vielleicht nicht die letzte, aber die letzten zwei Fragen. Noch ein Autor, David Grossman, ein sehr berühmter Autor, hat gesagt, dass in Zeiten, wo eine große Krise ist, wenn man schreibt, das ist die beste Inspiration. Was meinen Sie? Ist das wahr? David Grossman ha ripetuto molte volte, il famoso scrittore israeliano che tra l'altro si è sempre espresso contro per esempio le ultime azioni nei confronti della popolazione palestinese, ma si è sempre espresso dicendo: per uno scrittore i tempi di crisi sono la migliore ispirazione. Vorrei sapere che cosa ne pensa Lukas Berfus.
Ich bin nicht sicher, ob ich von Inspiration reden würde, aber Grossman hat natürlich recht, Literatur und die Kunst überhaupt sind ein Krisensymptom. Und Platon wollte alle Schriftsteller aus dem perfekten Staat vertreiben. Und das hat natürlich seine Gründe, weil in einem perfekten Staat braucht es keine Schriftsteller mehr. Dort sind wir nicht, wir leben alle nicht in einer perfekten Welt und bis dahin braucht es die Literatur. Und in schweren, schwierigen Zeiten ist die erste Herausforderung, sich zu orientieren. Und Literatur und die Sprache überhaupt bieten immer eine Möglichkeit, herauszufinden, wo man ist, in welcher Gesellschaft man lebt und was die Zeit bedeutet.
Sì, forse non parlerei proprio di ispirazione, ma Grossman ha naturalmente ragione, la letteratura, gli scrittori, insomma chi scrive nei nostri tempi, ma probabilmente in tutti i tempi, non deve trovarsi in uno stato perfetto naturalmente per scrivere, anzi, i tempi difficili in qualche maniera diventano molto spesso parte della materia che poi si evolve nella letteratura. E dunque bisogna anche orientarsi all'interno del proprio tempo, soprattutto se se ne scrive. E dunque questo elemento certamente ha una sua grande importanza. Wenn wir schreiben, wenn Sie schreiben über Schicksal und Erben, Sie meinen das auch in einem universellen, in eine universelle Meinung. Mhm. Das heißt, ja. Was lassen wir hinter uns? Zum Beispiel jetzt. Ich meine Klima, ich meine Krieg, ich meine die Krise, die wir jetzt sehen in unserer Zeit. Das Buch meint auch irgendwie für uns etwas um diese Sachen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine schreckliche Sache, dass wir mit der Umweltverschmutzung, mit der Klimaerwärmung, mit den geopolitischen Krisen unseren Kindern Probleme verschaffen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen das Gefühl verloren für die Nachgeborenen, für die Generationen, die nach uns kommen. Und das war ein wichtiger Anlass für dieses Buch. Wir sehen, dass im modernen Erbrecht werden die Vermögen und die Schulden geregelt und aufgeteilt durch jene, die zurückbleiben. Aber ein großer Teil unseres Erbes betrifft den Abfall, den Müll und alle die Dinge, die mit denen unsere Kinder nichts anfangen können. Und ich glaube, wir sollten uns darum kümmern.
Eh sì, la crisi climatica, la crisi che riguarda i rifiuti in generale, da quelli più pericolosi, come potrebbero essere nel libro, cioè, insomma, questa cosa appare, quelli per esempio del nucleare, ma anche i normali rifiuti che tutti produciamo, e le guerre, in qualche maniera è qualcosa che ricade e ricadrà sui nostri figli e su chi verrà dopo. In qualche modo abbiamo dimenticato forse o messo da parte il concetto di chi verrà dopo di noi. Nel diritto ereditario moderno degli stati moderni, per esempio, i debiti dei genitori vengono suddivisi e vengono regolati ricadendo sulle spalle di chi viene dopo, e questo vale anche per tutta la spazzatura di tutti i tipi che noi lasciamo dopo di noi, la roba, come si potrebbe definire, di cui non sanno che farsene, non sanno da che parte cominciare gestirla, quelli che verranno dopo di noi. Quindi la nostra responsabilità in qualche maniera comporta soprattutto quello che di negativo lasceremo, perché mi permetto di dire, nel libro si fa una bella distinzione fra chi lascia dei beni che sono interessanti e chi invece non ha niente da lasciare. Lukas Beerfuss, vielen Dank, das war wir haben viel geredet, aber Sie werden viel mehr sprechen Samstag, wenn Sie in Mailand sein werden. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Grazie mille per l'invitazione e ci vediamo a Milano.
Grazie davvero e complimenti per il libro. A risentirci.
Grazie, grazie.
A presto. E salutiamo Lukas Beerfuss, che sarà appunto al Superstudio Maxi di Via Moncucco alle ore 16 di sabato 21 in Sala Adelaide a parlare del libro di cui ci ha brevemente parlato adesso, Vaters Kiste, ovvero Il cartone di mio padre. Che cosa lasciamo? Soprattutto che cosa si lascia a chi verrà dopo di noi, soprattutto se quello che lasciamo è negativo. Caro Giovanni Chiodi, buongiorno.
Buongiorno, sento questo profluvio di colorature. Vabbè.
Eh sì, perché l'ho lasciata un po' più lunga la sigla oggi, per cui hai sentito tutte le agilità.
Tutte le agilità. Ma dopo una piccola sorpresa fra tre minuti. Ah. Allora, come al solito, che cosa è successo la scorsa settimana? Dunque, abbiamo avuto un concerto molto bello, molto importante, l'Auditorium dell'Orchestra Sinfonica di Milano, di nuovo diretta da Emanuel Cechnavorian, un programma tutto novecentesco in cui nella prima parte abbiamo sentito musica americana e nella seconda quella russa, quindi Stati Uniti e Unione Sovietica, in questo caso a confronto. Prima parte ouverture del Candide di Bernstein, naturalmente, e il raro concerto per violino di Samuel Barber, che è del 1940. Nella seconda parte la quinta di Shostakovich, cioè l'ambigua Sinfonia del riscatto. Perché ambigua? Perché abbiamo appena visto, no, il nostro 7 dicembre, la Lady Macbeth di Shostakovich, perché il compositore la scrisse nel 37 dopo la stroncatura politica, come sappiamo, della sua opera, che sappiamo che essere invece meravigliosa, stroncatura politica da parte di Stalin. E stavolta con la sinfonia, la quinta, ha ottenuto un grande successo. Perché? Perché sotto la retorica di un finale molto trionfalistico e di un programma che sembrava inneggiare alla dittatura, all'uomo nuovo della dittatura, in realtà si celava una composizione molto sofferta e dolorosa. Ed è proprio questo che, con grande pulizia tecnica e devo dire grande comunicazione emotiva, è uscito dall'esecuzione di Cechnavorian, che non si è lasciato ingannare dal finto messaggio e ha percorso appunto una strada diversa. Che l'impostazione fosse originale ce ne siamo accorti fin dall'attacco del primo tempo, condotto in un trasparente pianissimo, ed è proprio grazie a questa dinamica che Cechnavorian si è affidato negli altri tempi per pulire la sinfonia da ogni retorica e rendercela quindi molto semplice, molto cruda, nuda testimonianza non di una conversione politica, ma invece di un'introspezione molto dolorosa e sarcastica anche, bellissimo, bellissima anche l'esecuzione del concerto di Barbe, suonato da questa straordinaria violinista Anne Achicco Myers. Non è stavolta un concerto politico, Barber è molto lirico, molto disteso, quindi ci dà un'oasi di contemplazione con tanta bravura da parte del violino, che ha appunto una parte molto virtuosistica. Poi volevo dirvi che alla Scala sono terminate, ahimè vorrei dire, perché ne avrei sentito un altro ciclo, io ne ho sentito solo uno dei due, è terminato il Ring, Anello del Nibelungo, successo notevolissimo di pubblico, e una piccolissima in un minuto riflessione la dedico alla regia di David McVicar, la volta scorsa invece ho elogiato tutti, direttore Alexander Soddy, fresco premio Abbiati e cantante, e ero stato più tiepido nei confronti di McVicar, che è uno dei miei registi preferiti, ma la visione complessiva delle quattro opere della tetralogia, cioè dell'Anello del Nibelungo, proprio viste in successione, mi ha fatto apprezzare di più la regia di McVicar. Anche la volta scorsa si era già capito che da Valchiria in poi il progetto era senza dubbio più convincente e coerente. Per apprezzarlo devi guardare alla recitazione, che c'è, è molto semplice, molto umana al tempo stesso, fatta di piccoli gesti, sarebbe bellissimo rivederla in un DVD filmato. L'idea base è quella di levare dal Ring ogni significato politico, quindi la prospettiva è narrativa, siamo dentro al mito, restiamo nel mito, compresi la famosa ambientazione costume da fantasy in salsa Disney, però insomma li fa recitare anche con molto equilibrio. A questo punto l'operazione di McVicar io la promuovo a pieni voti e spero anzi che la Scala allestisca più rapidamente del solito un altro ciclo. Adesso andiamo alle sorprese, cioè le anticipazioni. Fine settimana, prima a Zurigo e poi a Parma, una cosa, insomma, ci vuole un atleta per fare una cosa del genere. A Zurigo per le recite di Giulio Cesare di Handel, nuova produzione di Davide Livermore, che da Monte Carlo, passando per Zurigo, arriverà anche in Italia in giugno a Firenze, ma con un cast diverso. Il cast di Zurigo è da favola: Carlo Vistoli, Cecilia Bartoli, Max Emanuel Cencic, Anne Sophie von Otter, Kangwin Justin Kim, direttore Gianluca Capuano, e quindi insomma vale il viaggio. Domani invece, attenzione, prima rappresentazione di Manon Lescaut di Puccini a Parma con Anastasia Bartoli e Luciano Ganci. Dico attenzione perché c'è uno streaming gratuito, si va in diretta su Opera Vision e quindi cliccate su YouTube. Quindi il piatto del fine settimana è molto ghiotto e naturalmente aspettiamo alla Scala per il 1° aprile, quindi c'è ancora un po' di tempo, la Turandot di Puccini, regia di Livermore con cast rinnovato.
Benissimo, allora grazie, moltissime cose, del resto è anche il momento della stagione in cui molte cose accadono. Ringraziamo come sempre Giovanni Chiodi, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao Giovanni,
grazie.
A presto. Ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando come sempre l'efficientissimo, devo dire, in onda, una certezza, il nostro Giovanni Chiodi, che so che insomma tanti amano molto, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Tra poco ci sono le notizie delle 12:30. Noi ritorniamo domani per l'ultima puntata della settimana, e poi domani vi racconterò tutta una serie di altre cose. Mi prendo qualche secondo che rimane per segnalarvi che cosa volevo segnalarvi. No, ve lo segnalerò un'altra volta, anzi ce l'ho fatta. Quest'oggi non solo televisione, la guerra civile che non si vuole vedere, è un appuntamento che si tiene alla Fondazione Feltrinelli. A risentirci e fra poco invece le notizie. Da-tid, 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 da-t